State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi daremo spazio al calcio con la volata per il titolo di campione d'inverno che è ancora aperta, anche se mancano soltanto 5 minuti più recupero alla fine di Roma-Juventus, che in questo momento è sul 2-1 per i bianconeri. Poi naturalmente parleremo anche di tennis con la conclusione dell'ATP Cup vinta dalla Serbia di Novak Djokovic e di cricket. E per farlo diamo subito il benvenuto a Dario Castaldo che si collega con noi in diretta dai nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Eccoci, buongiorno a te Marco, un saluto e una buona settimana a tutti.
Allora, abbiamo detto la Juventus sta vincendo, quindi se il risultato non dovesse cambiare sarebbe campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sull'Inter, ma mancano ancora 3 minuti più recupero per arrivare a questa conclusione. Intanto però si sono giocate diverse altre partite che ci danno verdetti abbastanza interessanti, ad esempio.
Vogliamo aspettare dunque per riepilogare i risultati e classifica della Serie A? Allora andiamo con ordine perché l'Inter comunque capolista era attesa da un match complicato interno contro l'Atalanta con qualche defezione, con il rientro in campo di Stefano Sensi dopo quasi 3 mesi. La formazione di Antonio Conte era partita fortissima, trovando prima un palo con un sinistro di Romelu Lukaku e poi il gol con Lautaro Martinez dopo appena 4 minuti, altra occasione nel primo quarto d'ora. Poi gradualmente i padroni di casa si sono spenti, è cresciuta l'Atalanta che sull'1-0 nel primo tempo ha reclamato in vano un calcio di rigore che se fosse stato valutato col VAR probabilmente sarebbe stato assegnato, visto che Lautaro Martinez si è buttato a corpo morto e anche poi cercato di placcare riuscendoci il difensore brasiliano dell'Atalanta Toloi. Nella ripresa l'Atalanta prima ha trovato il pari con il tedesco Robin Gosens che ha approfittato di un'incertezza di Candreva e poi nel finale avrebbe addirittura potuto vincerla la partita del Meazza contro l'Inter grazie a un calcio di rigore giustamente concesso dall'arbitro Rocchi e non trasformato da Muriel, ma va detto che nella circostanza è stato bravissimo il portiere e nonché capitano dell'Inter Samir Handanovic. Dunque alla fine 1-1 tra Inter e Atalanta e al termine della partita in conferenza stampa Antonio Conte da una parte ha sottolineato i meriti degli avversari dicendo l'Atalanta è una grande ed è anche più avanti rispetto a noi come progetto, poi ha risposto in maniera abbastanza decisa, ferma a chi gli ha chiesto perché non abbia pensato di inserire un forze fresche in attacco come Sanchez. Ascoltiamo l'ampio estratto della conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte.
Nessuno mai si abbassa per scelta, ci sono varie fasi della partita, ripeto, noi abbiamo portato secondo me intensità importanti per gran parte della partita mettendo grande pressione all'Atalanta, ma bisogna dare merito e riconoscere che l'Atalanta oggi è una grande squadra che porta intensità elevate, che sono al quarto anno di lavoro e bisogna riconoscere questo, bisogna riconoscere la forza dell'avversario. Loro in questo momento stanno dimostrando di essere una grande squadra, un prodotto molto più finito, cioè, noi stiamo iniziando, ripeto, oggi non era semplice, poi mi dici di Sanchez, signori, per schierarli devono stare bene, altrimenti non sono folle, quindi allora... O sono deficiente, quindi, o mi voglio fare male, quindi io penso che se fate 1+1 fa 2, se poi volete fare 1+1 5, se faccio entrare qualcuno è perché ci sono dei motivi, non è che voglio fare Airi o sono talmente demente da...
Grazie, buonasera. Grazie. A tutti.
Insomma, è intervenuto l'addetto stampa dell'Inter perché si stava scaldando Antonio Conte, che è passato per non sono deficiente a pensate che sia demente a 1+1 non fa 5 ma fa 2 a Arahiri, che ha detto così.
Questa va su mai dire gol.
questa non lo so, non so neanche se ci sia ancora mai dire gol. Fatto sta che si stava scaldando ed è intervenuto l'addetto stampa dell'Inter a fermare lo sprologio di Antonio Conte. Ecco, secondo te Marco, 1+1=5?
No, a volte
no,
sì,
è la
dai.
Che parli a fare, ecco. Allora che cosa mi stai dando, forse del demente?
Non dire
no.
Gatto se non l'hai nel sacco.
Ecco, se io non inserisco Sanchez non è che sono deficiente, come ha detto Antonio
posso
Conte.
Dire una cosa, sono perfettamente d'accordo a metà con il mister,
con il mister. Questo era Gigi Garzia all'epoca del Lecce. Insomma, in casa Inter ovviamente questo pareggio ha lasciato leggermente l'amaro in bocca per il vantaggio iniziale e soprattutto perché probabilmente è costato alla formazione di Antonio Conte il titolo di campione d'inverno, ma va detto che data l'andamento della partita era stata l'Atalanta tra le due squadre a meritare eventualmente il successo, tant'è che poi hanno chiesto all'allenatore degli orobici Giampiero Gasperini, dopo quel punto che portava momentaneamente l'Atalanta sola al quarto posto, insomma, quali sono a questo punto gli obiettivi dell'Atalanta e se non avverta la pressione di dover confermare il posto in Champions League. Anche in questo caso la risposta di Gasperini è stata abbastanza diretta, magari meno accompagnata da sproloqui. Ascoltiamo l'allenatore dell'Atalanta.
Noi non siamo obbligati ad arrivare nelle prime quattro, noi ci poniamo dei traguardi di volta in volta, soprattutto gli altri anni neanche immaginavamo, poi dopo quando abbiamo fatto il primo anno 72 punti abbiamo messo traguardi di volta in volta, sarà così anche quest'anno, è chiaro che quest'anno ci sono alcune squadre, a differenza dell'anno scorso che eravamo tutte molto più vicine, ci sono alcune squadre alla fine del girone d'andata come il Napoli, il Milan, la Fiorentina, il Torino sono un po' più attardate, però il campionato è lunghissimo. Noi quest'anno, questo è vero, a differenza degli altri anni possiamo pensare di voler confermarci in Europa, ma oggi è troppo presto per dire la Champions, la Champions è un sogno, è il massimo dei traguardi, non possiamo giocare per lo scudetto noi. La Champions è il massimo dei traguardi che possiamo arrivare, se c'è bisogno ancora di tante partite, siamo solo al girone d'andata, vorremmo continuare a restare in Europa, questo sì.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che intanto non si nasconde più, nel senso che se tutto lo scorso campionato non pronunciava parola Champions League, dopo aver portato l'Atalanta al terzo posto l'anno scorso e quest'anno comunque al quarto nonostante un avvio difficoltoso, riconosce che la sua squadra debba puntare alla conferma del quarto posto, che infatti al momento vede proprio l'Atalanta in pole position per un posto in Champions. Vogliamo scendere di classifica o
sì,
aspettare la fine del posticipo?
Ma guarda, manca ancora un minuto, quindi direi che possiamo parlare intanto della vittoria della Lazio, che in pratica accorcia la classifica in testa.
Sì, perché la Lazio rosicchia altri 2 punti all'Inter, Lazio che ha una partita in meno rispetto alle due battistrada, se dovesse vincere il recupero contro il Verona, la formazione di Simone Inzaghi si riporterebbe a 1 punto dall'Inter e a questo punto a 3 dalla Juventus, ma comunque intanto è arrivata la 10ª vittoria consecutiva della formazione di Simone Inzaghi, questa come tante delle ultime non facile in casa contro il Napoli che aveva sfiorato il gol colpendo un palo, anche ad inizio ripresa si era resa pericolosa la formazione di Rino Gattuso dalle parti di Stracoscia, e invece alla fine a decidere la partita all'82esimo è stato il capocannoniere del campionato italiano Ciro Immobile, giunto alla 20ª marcatura stagionale, che ha approfittato di un paperone del portiere del Napoli Ospina, che in fase di disimpegno si è fatto strappare il pallone proprio da Ciro Immobile, il quale poi si è girato da posizione defilata, ha inquadrato la porta, sulla riga era arrivato il difensore del Napoli Di Lorenzo, il quale non è riuscito a spazzare nonostante sembrasse ci fosse margine per farlo, e anzi ha scagliato la palla nella porta partenopea. Dunque Lazio che ottiene la 10ª vittoria consecutiva. Ascoltiamo Simone Inzaghi.
I ragazzi sono stati bravi, sono stati sempre in partita, secondo me il primo tempo abbiamo fatto meglio, il Napoli nel secondo ha fatto meglio di noi, non siamo riusciti a mantenere le distanze, quindi sapevamo che avremmo dovuto soffrire, che il Napoli è una grande squadra, perché insomma 91 punti 2 anni fa e 79 l'anno scorso non si fanno per caso, però insomma ci abbiamo creduto, siamo stati in partita, adesso ci godiamo questo successo, questo record, perché i ragazzi sono stati sono stati bravissimi, ma dobbiamo continuare, non guardarci indietro. Adesso stasera ci godiamo questo record, questa vittoria, poi da domani penseremo già alla partita di martedì di Coppa, quindi voglio grandissima attenzione, ma è giusto anche che i ragazzi, insomma, si rendano conto che hanno fatto qualcosa di straordinario.
Bene, a questo punto possiamo fare quello che dovevamo fare in precedenza, quindi...
No, a questo punto concludiamo però il discorso relativo, sì, proprio allora, al Lazio-Napoli, visto che ci siamo, nel senso che protagonista in negativo è stato per la seconda settimana consecutiva il portiere del Napoli. Contro l'Inter era stato Meret che poi non è stato schierato da Gattuso allo Stadio Olimpico contro i biancocelesti. In porta è andato Ospina, che è stato a sua volta protagonista in negativo nell'occasione che ha generato il gol della Lazio. Allora Rino Gattuso, nel corso della prima risposta ad una domanda in conferenza stampa, la domanda era di tutt'altro tipo, lui ha risposto appunto alla questione sollevata dal giornalista, dopodiché ha detto: a proposito, prima che me lo chiediate vi dico la mia sulla circostanza che ha portato al gol della Lazio. Allora ascoltiamolo, l'allenatore del Napoli.
C'è stato un errore, almeno non mi fate già la domanda, e la responsabilità più grande dell'errore di Ospina è la mia, perché chiedo io al portiere di partire sempre dal basso, di rischiare, e siccome ci alleniamo in un certo modo, beh, ci sta che il portiere in questo momento può commettere un errore così, perché per me il portiere è un giocatore che ti fa uscire dalla pressione avversaria. Oggi Ospina, al di là dell'errore, penso che ha fatto 7-8/10 imbucate, ci ha fatto uscire sempre dalla pressione della Lazio.
Insomma, adesso bisogna capire se è meglio uscire 7-8 volte dalla pressione della Lazio o alla fine regalare ai biancocelesti il gol partita.
Allora, la notizia è che la Juventus ha battuto la Roma per 2-1, c'è stato un forcing finale che però non ha fruttato molto ai giallorossi, nonostante un paio di tentativi, e quindi la Juventus è in testa alla classifica. Ma riepiloghiamo tutti i risultati e la classifica, cominciando dagli anticipi. A Cagliari, Milan batte Cagliari 2-0, Lazio batte Napoli 1-0, Inter-Atalanta 1-1, Udinese-Sassuolo 3-0, Fiorentina-Spal 1-0, Torino-Bologna 1-0, Sampdoria Brescia 5-1, Verona-Genoa 2-1 e, come detto, a Roma Juventus batte Roma 2-1. Con questa classifica, Juventus in testa con 48 punti, Inter 46, Lazio 42, Atalanta e Roma 35, Cagliari 29, Torino 27, Milan, Verona e Parma 25, Napoli e Udinese 24, Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo e Sampdoria 19, Lecce 15, Genoa e Brescia 14, fanalino di coda Spal con 12 punti.
Sì, e quindi con questi 3 punti conquistati poco fa allo Stadio Olimpico, la Juventus si laurea campione d'inverno per la 31esima volta nella sua storia. Circa nel 75% dei casi questo titolo è poi corrisposto e poi è stato seguito da quello di campione d'Italia, e insomma riviviamo quello che è successo allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus in questi estratti che abbiamo appena salvato. Sono i 3 gol che hanno deciso la sfida, quello con il quale la Juventus ha aperto le marcature dopo 3 minuti con il difensore turco Demiral, poi uscito per infortunio e sostituito da De Ligt al 19esimo, il raddoppio bianconero su un calcio di rigore trasformato da Ronaldo e procurato da un errore e da un successivo fallo del centrocampista della Roma Veretout. Roma che poi ha perso per infortunio e sembra potrebbe essere addirittura grave Nicolò Zaniolo. Nella ripresa Roma comunque che ci prova, ottiene la rete dell'1-2 con Diego Perotti che trasforma il 18esimo calcio di rigore su 20 calciati in Serie A, ma non basta, perché appunto poi nel forcing finale giallorossi vanno un paio di volte vicini al pareggio ma non lo ottengono. Dunque ascoltiamo le 3 reti della sfida dell'Olimpico tra Roma e Juventus nel racconto della Rai a cura di Francesco Repice.
Il cross di Dybala in mezzo pericolosissimo, la rete, la Juventus è in vantaggio esattamente al minuto 3 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale, a Roma ha segnato la Juventus, ha segnato Demiral.
Demiral al volo ha concluso il pallone all'angolino alla sinistra di Paolo Lopez che non è riuscito a intervenire. Dopo appena 2 minuti e mezzo Juventus in vantaggio con la prima rete di Demiral in questo campionato.
9 minuti e 15 secondi sul cronometro, subito l'opportunità per il raddoppio della Juventus. Ovviamente Cristiano Ronaldo sul pallone contro lo spagnolo Paolo Lopez, è pronta la rincorsa del
palla portoghese, il tiro, la rete, il raddoppio della Juventus. Esattamente al 10° minuto nel corso del primo tempo cambia ancora il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus che conduce per 2-0 senza strafare. C'è Perotti sul punto di battuta, il direttore di gara che sta per consentire il rincorso al giocatore argentino, parte in questo momento il destro, rete, accorcia le distanze la Roma. Esattamente al 23° minuto nel corso della ripresa cambia il parziale allo Stadio Olimpico, ha segnato la Roma, ha segnato Diego Perotti.
Questo dunque il racconto della radiocronaca Rai a cura di Francesco Repice del posticipo dell'ultima giornata del girone d'andata tra Roma e Juventus, dunque detto della Juventus che ottiene la 15ª vittoria sulle 19 a disposizione nel girone d'andata, la Roma viceversa nel giro di 4 giorni perde 2 volte in casa contro le due squadre di Torino e perde terreno anche nei confronti dell'Atalanta. In questo momento la Roma sarebbe in Europa League.
Allora, per noi una pausa molto breve di 35 secondi e poi torniamo a parlare di calcio. Allora, abbiamo da esaminare le altre partite, cominciando dal Milan che ritrova la vittoria e ritrova Ibrahimovic.
Sì, e sono due notizie in una, nel senso che il Milan nell'ultima uscita lontano da San Siro aveva preso 5 gol a Bergamo dall'Atalanta, viceversa non soltanto non ne ha concessi al Cagliari ma ne ha realizzati 2. Milan che ha sbloccato il punteggio ad inizio ripresa con una rete di Rafael Leao, anche se il giovane brasiliano è stato favorito da un rimpallo e da una deviazione. Poi il Milan che attorno al 20° del secondo tempo ha trovato il raddoppio con il sinistro di Zlatan Ibrahimovic. Allora ascoltiamo proprio l'attaccante svedese su questo suo ritorno al gol nella sua seconda esperienza in rossonero, anche sulla sua esultanza. Ibrahimovic che fa l'Ibrahimovic.
Ogni gol che faccio delle celebrazioni di così mi sento vivo. No, mi sento bene, solo che il mister vuole stare attento, mi sa che pensa a mia età, però a mia età non c'è problema. Cervello sempre uguale, solo che fisico deve seguire.
Zlatan Ibrahimovic che ha detto che ogni gol che fa lui imita Dio. Io non so dove abbia preso spunto, dove l'abbia visto, ma questo era l'attaccante svedese che ha dunque certificato il successo dei rossoneri in trasferta a Cagliari. Ibrahimovic è schierato dal primo minuto da Pioli che ha optato per un cambio di modulo, un 4-4-2 abbastanza puro con Castillejo e Çalhanoğlu sugli esterni e due punte proprio Ibrahimovic e Rafael Leao. Allora ascoltiamo il tecnico del Milan proprio sulla prestazione dell'attaccante svedese.
Beh, è importante la vittoria, poi il fatto che abbiano fatto gol gli attaccanti sicuramente fa piacere, significa che la manovra è stata completa e che li abbiamo messi in condizione di essere efficaci. Zlatan ha dimostrato anche oggi di essere un giocatore sopra categoria, è chiaro che non è ancora al 100%, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma la sua presenza è stata determinante perché è un punto di riferimento e sprona e stimola i suoi compagni, quindi sicuramente un arrivo importante che può aiutare la squadra a crescere in modo significativo.
Questo dunque Stefano Pioli, allenatore del Milan, sul fatto che abbiano segnato entrambi gli attaccanti in trasferta a Cagliari. Cagliari che continua a perdere terreno in classifica, si vede anche cominciare a mettere a rischio la propria posizione in Europa. I sardi sono sesti a quota 29, ma il Torino è adesso distante appena 2 punti. Soprattutto il Cagliari non vince addirittura dalla partita di Coppa Italia del 6 dicembre contro la Sampdoria, proprio sempre ad inizio dicembre aveva battuto i doriani in campionato, ma è reduce la formazione sarda da 4 sconfitte consecutive contro Lazio, Udinese, Juventus e Milan. Ovviamente calendario non dalla parte della formazione di Rolando Maran, che però non nasconde le difficoltà attuali, tutto sommato dice ci sta in una stagione che una squadra viva degli alti e bassi e dei periodi negativi. Ascoltiamo l'allenatore del Cagliari.
Le 4 sconfitte pesano come un macigno, anche se si va a vedere che ci sta nell'arco di un campionato che ci possa essere un periodo negativo. Se vogliamo fare in modo che questo periodo negativo e riprendere a correre da sesti in classifica a fine dell'andata finisca, dobbiamo far tesoro di questa cosa e cercare di migliorarla in fretta. Io dovrò impegnarmi molto su questo, perché per invertire questo trend.
Questo era Rolando Maran, allenatore del Cagliari, che come detto adesso ha 2 punti di vantaggio sul Torino. Allora vediamo rapidamente cosa è successo anche nelle altre partite sugli scudi, proprio la formazione di Walter Mazzarri, perché i Granata erano davvero in emergenza, mancavano tantissimi giocatori, era obbligato il Torino tra l'altro a scendere in campo dopo il match, il lunghissimo match di Coppa Italia contro il Genoa, risolto e vinto ai calci di rigore. Ebbene, nonostante tutte queste condizioni negative, il Toro è riuscito a battere il Bologna per 1-0, ha deciso dopo 11 minuti a rete di Alex Berenguer, servito con bell'assist dal Gallo Belotti. Torino che dunque ottiene in pratica la terza vittoria nel giro di una settimana, dopo quella allo Stadio Olimpico contro la Roma e quella in Coppa Italia contro il Genoa, sebbene arrivata soltanto ai calci di rigore. Arriva anche questo successo sul Bologna, che proietta il Toro al 7° posto in classifica. E dunque ascoltiamo la soddisfazione del tecnico Walter Mazzarri, sottolineare proprio che sono 3 vittorie che valgono ancora di più perché giunte in un momento di grande difficoltà.
Sì, una parola devo dire, la vittoria del gruppo, anche per questo, perché è un'emergenza così grande, non avevo un cambio a centrocampo, e quando proprio è capitato questa settimana che abbiamo avuto 3 partite così impegnative, Roma, Genoa di giovedì sera eccetera eccetera, e più la partita di oggi alle 3 con una squadra fresca, riposata, veemente, che oltretutto gioca molto bene, complimenti al Bologna, non era facile fare 3 vittorie.
Questo era Walter Mazzarri, allenatore del Torino.
Vogliamo parlare della Sampdoria, che si sta riprendendo dopo un inizio di stagione direi tragico?
Sì, in realtà è stato lungo il percorso che ha portato Ranieri a diciamo risolvere alcune delle magagne che avevano i doriani sotto la gestione di Eusebio Di Francesco. Sampdoria che è ancora convalescente, tant'è che è vero che ha vinto per 5-1 in casa contro il Brescia, ma erano state le rondinelle a trovare per prima il gol con Chancellor dopo 12 minuti, pareggio con Carol Linetti al 34esimo, Jankto con un bel sinistro porta la Doria in vantaggio subito prima dell'intervallo, poi nella ripresa calcio di rigore trasformato da Quagliarella, Gianluca Caprari che porta 4 alle reti dei doriani, e poi Quagliarella che trova il raddoppio personale con un pallonetto che chiude la sfida sul 5-1. Sampdoria che dunque batte il Brescia nettamente, segnando in una sola partita praticamente il numero di reti che aveva segnato in tutte le gare interne fino a quel momento. La Samp ne aveva segnati 6 internamente, ne ha fatti 5 tutti in una partita. Ascoltiamo anche al riguardo le considerazioni del tecnico della Doria, Claudio Ranieri.
Sono quelle partite dove diciamo tutti, no? Sono 3 punti ma come se ne valessero 6. È stato importante non disunirci quando abbiamo incassato il gol, è stata veramente una doccia gelata, però la squadra ha continuato a lavorare come avevamo programmato la partita, l'hanno interpretata molto bene. Tutto il gioco del calcio si fonda sul gol, per questo a me piace andare direttamente dall'altra parte e non toccare troppo la palla, mi piace andare in verticale, creare situazioni da gol, perché le situazioni da gol danno entusiasmo alla squadra e al pubblico, il pubblico si carica.
Secondo me qui Claudio Ranieri si stava anche togliendo qualche sassolino nei confronti di chi sostiene che le sue squadre non, diciamo così, mettano in mostra un bel calcio, come per dire a me non interessa tenere il pallone, fare possesso palla, a me interessa direttamente andare verso la porta avversaria e creare occasioni da gol. Intanto gli ha dato ragione questa partita contro il Brescia, così come ha dato ragione a Ivan Juric tutto il girone d'andata del suo Verona, che veniva considerato una delle squadre stracandidate alla retrocessione. Invece termina il girone d'andata al 9° posto, anche se c'è ancora una partita all'appello, quella tra Parma e Lecce che si disputa tra meno di 24 ore. Il Verona arriva al giro di boa dopo il successo, anche in questo caso in rimonta per 2-1 sul Genoa. Il Grifone era passato in vantaggio con Sanabria verso la fine del primo tempo, nella ripresa pari dell'Hellas sul rigore di Verre e gol partita di Mattia Zaccagni a 25 minuti dal termine. Ascoltiamo che cosa ha detto Ivan Juric quando gli hanno chiesto quanto sia sorpreso dalla sua squadra in questo girone d'andata. Juric prima dice non so cosa rispondere, poi invece la risposta la trova, ascoltiamolo.
Mi viene difficile di rispondere sinceramente, cioè, sono contento come stiamo giocando, sempre hai un po' di incognite sul rendimento di certi giocatori, sono andati molto bene e sono molto soddisfatto, no? Cioè, era il massimo che mi aspettavo, questo sicuro.
quindi è sicuro, non è che non sa come rispondere. La risposta ce l'ha, è come Ivan Juric, così come ha una risposta Gotti, tecnico dell'Udinese, su questo ottimo momento dei friulani che vengono da 3 vittorie consecutive contro Cagliari, Lecce e Sassuolo. Anche in questo caso si può parlare di squadra assolutamente ritrovata. Contro gli emiliani sono andati a segno Okaka, poi Sema, che è svedese anche se di origine congolese ed è di proprietà del Watford, e poi De Paul nel finale. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico ad interim dell'Udinese sui 24 punti collezionati dalla sua squadra finora.
È un dato di fatto anche che secondo me ci siano dei potenziali ancora da tirare fuori. Io ho questa convinzione, credo condivisa con lo spogliatoio, che abbiamo delle qualità che dobbiamo tirare fuori, che ancora non c'è il 100% di ognuno dei ragazzi che compongono questo spogliatoio come contributo al miglioramento della squadra. Ecco, questa è la direzione che dobbiamo prendere, poi i conti li facciamo alla fine.
Bene, a questo punto io ringrazio Dario Castaldo, al quale do appuntamento alla seconda ora del programma. Bene, in questa ultima pagina del programma di oggi torniamo ad occuparci di sport, in particolare di calcio australiano, ma poi anche di tennis, e per farlo diamo ancora il benvenuto a Dario Castaldo.
Di nuovo, buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, cominciamo dalla A-League, una A-League che vede un dominio incontrastato da parte del Sydney FC.
Sì, Sydney FC che è andato a vincere anche nell'anticipo a Newcastle contro i Jets per 2-1, non è stata facilissima la vittoria della formazione di Coriza, 2-1, tutte le reti nel primo tempo per gli Sky Blues, hanno segnato i soliti Lafondre e Barbarousse. Quello che più conta è che con questi 3 punti il Sydney FC stabilisce, o meglio eguaglia, il primato di punti ottenuti dopo 13 giornate, sono ben 34 per la formazione di Sydney, frutto di 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. In questo caso, come detto, la vittoria almeno sulla carta era piuttosto scontata contro il fanalino di coda Newcastle Jets, mentre nelle altre sfide vittoria per 2-0 del Wellington Phoenix sull'altra squadra di Sydney, Western Sydney Wanderers, 2-2 spettacolare tra Brisbane Roar e Melbourne City, mentre continua la crisi nera del Melbourne Victory in questa stagione. Victory battuta addirittura per 3-2 a Gosford dalle Central Coast Mariners, mentre prosegue la risalita del Perth Glory, che in questo momento è terza, la squadra finalista lo scorso anno, grazie al successo per 3-0 sull'Adelaide United, a segno 3, diciamo così, italiani tra virgolette, visto che un gol è stato segnato da Chianese, uno da Bruno Fornaroli che ha giocato anche se brevissimamente con la Sampdoria, e l'altro da Economidis, che anche lui ha avuto esperienze nel campionato italiano. Come detto, a questo punto il Perth Glory è a 2 punti dal City classifica, che ovviamente vede il dominio del Sydney FC primo a quota 34, poi City 23, Perth Glory e Wellington Phoenix 21, Western United 17, a 15 punti ci sono l'Adelaide United e il Melbourne Victory, a 14 Western Sydney Wanderers, a 13 punti Brisbane Roar e Central Coast Mariners, chiudono Newcastle Jets con 9 punti.
E a questo punto parliamo di tennis, perché manca solo una settimana all'inizio degli Australian Open. Tra l'altro domani avremo, se tutto va bene, ma insomma tutto va bene, un ospite prestigiosissimo.
Non ci sto a dormire una settimana, vabbè, comunque se poi lo annunciamo, visto che lui dice ma ancora non l'hai annunciato, ho capito.
Annunciamo?
Ragazzi,
annunciamo.
Allora domani avremo ospite in studio di Matteo Berrettini,
il numero 8 del mondo, ecco, ragazzi, mica
dici chi è, ecco, praticamente mica numero 8 fichi, della classifica mondiale, migliore italiano degli ultimi 40 anni, vincitore di 3 titoli ATP nonostante debba ancora compiere 24 anni, semifinalista agli ultimi US Open, unico italiano nella storia a vincere una partita alle finals, nel senso che nelle finali di Londra, torneo ristretto ai primi 8 del mondo, lui lo scorso anno ha battuto Dominic Thiem, ha perso con Federer e Djokovic, ma come dire, ci può stare. E soprattutto si appresta a giocare il suo terzo Australian Open, sentiremo come sta, soprattutto domani, visto che è martedì e noi apriamo le dirette tra le 8:30 e le 9, consentiremo a chi vorrà di intervenire al 1300 799 626 per fare domande proprio a Matteo Berrettini, che speriamo che si svegli per tempo, speriamo che non si perda nel CBD, visto che comunque qui è, visto che non è proprio ancora pratico di Federation Square, e comunque cercheremo, ecco, effettivamente di essere poi puntuali con questo prestigiosissimo ospite, a proposito del quale parliamo di ATP Cup, perché si è conclusa ieri a Sydney, manifestazione alla sua prima edizione,
possiamo dire stamattina si è conclusa, perché insomma la partita è andata avanti di brutto.
Di Mamè, no, sì, non era ancora mezzanotte, ma quasi il momento in cui Novak Djokovic e Viktor Troicki hanno vinto il doppio che ha deciso la finale tra Serbia e Spagna, dopo che la Spagna si era aggiudicata il primo singolare con la vittoria di Roberto Bautista Agut 7-5-6-1 sul Dusan Lajovic, e che Novak Djokovic aveva vinto un tesissimo secondo set contro Rafa Nadal dopo aver dominato il primo 6-2-7-6, il punteggio in favore del serbo, che ha battuto Nadal in 10 delle ultime 13 partite disputate da questi due, che sono protagonisti della rivalità, numeri alla mano, più intensa della storia del tennis. Si sono affrontati 55 volte. Djokovic adesso avanti nei confronti diretti, e poi Djokovic è stato schierato nuovamente in campo da Nenad Zimonjić, il capitano della Serbia, anche per il doppio. Viceversa, Francisco Roig ha risparmiato Rafa Nadal, e qui si potrebbe discutere magari sull'opportunità di evitare a Rafa Nadal magari due sconfitte nell'arco di poche ore contro Djokovic, visto che i due restano numero 1 e 2 del mondo e comunque i favoriti per incontrarsi anche nella finale agli Australian Open. Magari Roig ha pensato è meglio evitare che Rafa Nadal giochi e perda due volte consecutivamente contro Djokovic a una settimana dall'inizio degli Australian Open. Fatto sta che Djokovic, in compagnia di Viktor Troicki, serbo allenato da una nostra vecchia conoscenza, un australiano, Jack Reeder, che parla benissimo italiano, ebbene i due hanno vinto il loro doppio contro Pablo Carreño Busta e Feliciano Lopez con punteggio di 6-3-6-4. Serbia, che in un clima incredibile, pieno di tifosi serbi, prima a Brisbane e poi in questo fine settimana anche a Sydney, si è portata a casa la prima edizione dell'ATP Cup, un torneo ricchissimo. Tra l'altro Djokovic anche 660 punti in classifica, che male non fanno. Ascoltiamo alla fine la soddisfazione del numero uno serbo, il numero due del mondo.
I'll remember this experience for the rest of my life as definitely one of the nicest moments in my career, for sure. I mean, you said it, you know, I've been very fortunate and blessed to have an amazing career the last 15 years, but playing for the team, playing for the country with some of my best friends for a long, long time, it's just, you can't match that, that's just too special.
Insomma, per dirlo lui, che ha vinto 7 volte gli Australian Open, 5 volte Wimbledon, 16 titoli dello Slam, che è stato appena decretato giocatore del decennio appena concluso, significa che questa formula e questa manifestazione, se non altro, è partita molto bene. Questa era Novak Djokovic dopo il successo della sua Serbia nella prima edizione dell'ATP Cup, diciamo, per quanto riguarda il tennis, che domani iniziano sui campi di Melbourne Park le qualificazioni, che comunque dal punto di vista strettamente spettacolare sono unmissable, sono davvero di grande livello, e poi anche perché chi si qualifica guadagna qualcosa come 90, si assicura qualcosa come $90,000 australiani, per cui insomma si battaglia sui campi di Melbourne Park. E mentre oggi inizia il torneo di Adelaide per quanto riguarda uomini e donne, e le donne sono impegnate anche a Hobart, appunto, nell'ultimo torneo di preparazione agli Australian Open, e che a conclusione dell'ATP Cup, l'ATP che è l'associazione appunto dei giocatori, diciamo l'ente che organizza i tornei tranne i 4 dello Slam, ha annunciato un versamento di $500,000 alla causa della lotta contro gli incendi in tutta Australia.
E su questo argomento continuiamo, perché anche i giocatori di cricket si sono impegnati a far uscire dal ritiro, dalla pensione, alcuni grandi campioni, per organizzare delle partite alle quali parteciperanno nomi come Ricky Ponting e Shane Warne, per raccogliere fondi per appunto le vittime degli incendi di questi ultimi mesi. Quindi le partite si giocheranno in pratica in contemporanea con le finali della Big Bash League, che sappiamo è in corso in questo momento in tutte le principali città australiane, e ci saranno giocatori come ad esempio Adam Gilchrist, il mio giocatore preferito in assoluto, Shane Watson, Michael Clark, Justin Langer. Addirittura ci saranno anche giocatrici come Alex Blackwell, che farà parte di una squadra maschile, perché insomma è una grandissima ex campionessa. Quindi una serie di eventi che sicuramente, oltre a raccogliere fondi molto importanti per appunto la lotta contro gli incendi, o in particolare le vittime degli incendi, saranno anche una occasione spettacolare per vedere all'opera persone che pensavamo di non vedere mai più sui campi di cricket.
Vogliamo ascoltare qualcuno di questi protagonisti?
Ad esempio Shane Warne.
Time for everyone. Women's cricketers, men's cricketers, celebrities, for movie, film, TV, football, AFL, all the sporting codes, tennis. trying to put together a collective group and a diverse group of people that people will identify with, and it'd be nice to see a few of these guys out of their comfort zone who think they can play.
Tra l'altro, se non ricordo male, all'asta il suo cappello è andato per $1 million?
Esattamente, il baggy green, ovvero i cappellini che utilizzano i giocatori di cricket australiani, che sono considerati in pratica come una sorta di cimelio incredibile, è stato messo all'asta e ha raccolto $1 million.
Senti, purtroppo dobbiamo chiudere il programma con una brutta notizia, cioè grave l'infortunio di Nicolò Zaniolo, che ha riportato la frattura del legamento crociato del ginocchio, uscito nel corso del posticipo di Serie A tra Roma e Juventus. Ma appunto, ricordiamo, domani linea aperta al 1300 799 626. Se tutto va bene, avremo in studio con noi Matteo Berrettini a meno di una settimana dall'inizio degli Australian Open, e voi potete chiamare per fare domande al numero 1 d'Italia, numero 8 della classifica mondiale del tennis.
Detto questo, da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo è davvero tutto. Torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10. Un buon proseguimento di giornata. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.